Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Sì. Buongiorno. E ecco, la situazione in Perù, come penso molti degli ascoltatori sanno, è abbastanza calda da diversi mesi a questa parte. In particolare a gennaio si sono avute le grosse mobilitazioni. In particolare c'è stata la marcia su Lima, anzi le due marce su Lima, di cui la seconda ha causato anche un morto tra i manifestanti. E c'è stata una grossa strage a Giulianca il 9 gennaio, in cui sono state uccise 17 persone. E quindi la situazione rimane molto calda, soprattutto proprio stamani è uscita la notizia che il Perù respinge l'anticipo delle elezioni chiesto dalla Presidente. E mi chiedo, prima di tutto, cosa rivendicano queste manifestazioni?
Ma la piattaforma di manifestazione è piuttosto chiara, e possiamo dire, anche se siamo chiamati a schierarci fino a un certo punto, sono assolutamente sensate le cose che stanno chiedendo, nel senso che loro stanno dicendo due cose. Non stanno chiedendo anzitutto, e quindi questo va smentito, il ritorno di Pedro Castillo, che come sappiamo è il presidente che attualmente è in carcere, che ha tentato di una scorciatoia molto pericolosa, cioè non controllando il Parlamento ha tentato di chiudere il Parlamento per decreto per governare da solo, cosa che è già successo in Perù negli anni 90 con la dittatura di Fujimori, ma questa volta i militari non hanno seguito. Quindi non c'è una rivendicazione su una persona che, al di là di tutto, meriti o problemi, è una persona che comunque ha fatto qualcosa che in democrazia di solito non si fa, ma stanno chiedendo due cose i manifestanti. La prima è che si apra un processo costituente, perché Perù è l'unico paese sudamericano che ancora ha una costituzione ereditata da un periodo totalitario, cioè la costituzione peruviana è quella di Alberto Fujimori, appunto, primi anni 90, che è tra l'altro una costituzione che soprattutto non permette di governare il paese, perché ha dei meccanismi di rimozione del presidente molto semplici e molto veloci, il che hanno portato negli ultimi 4 anni a 6 presidenti. Quindi chiedono un processo costituente per dare una costituzione nuova al paese, che diciamo una costituzione che tuteli ovviamente di più i beni pubblici, le persone, le minoranze, le donne, eccetera, ma anche che permetta che il Perù possa essere governato. E la seconda cosa che chiedono è che questo processo costituente inizi subito e si concluda entro quest'anno con delle elezioni presidenziali nuove. E qui siamo al braccio di ferro, come tu dicevi, che si sta verificando tra la presidente Dina Boluarte era la vicepresidente di Castillo, cioè da quando lui è stato dichiarato decaduto automaticamente lei è diventata la presidente del paese fino a fine mandato, che nel 2006, se non vado errato. Lei in questo momento sta rischiando tantissimo, perché la repressione in Perù ha già ucciso più di 50 persone.
Aspetta, molto. Scusa, solo un punto, se non sbaglio proprio la morte di manifestanti ha buttato fuori dal governo altri presidenti in passato.
In passato sì, era successo, anche perché in realtà i presidenti del Perù controllano fino a un certo punto la repressione. Lì c'è una, diciamo, tra polizia e esercito hanno vita propria i repressori, che vanno al di là di ciò che viene chiesto. Ad esempio, usano molto poco le cose che si usano anche da noi, cioè il gas piuttosto che le pallottole di gomme, roba di questo tipo, che non sono già uno scherzo, ma lì si spara e basta. È per questo motivo che noi abbiamo un saldo di più di 50 morti di queste cose qua. Quindi lei, la Presidente, comunque, essendo la Presidente del Paese, sta rischiando tantissimo quando non sarà Presidente, perché la testa dello Stato è lei e dello Stato che sta ammazzando. E d'altra parte lei, appunto, ha in qualche modo ha ricattato, ha messo sotto ricatto il Parlamento. Il Parlamento è governato dalla destra che aveva perso le elezioni, quella destra della figlia di Fujimori, Keiko, che è ancora un leader politico, lei, il padre in galera, appunto lei è la Presidente, ha detto: o voi votate questo calendario, cioè costituente ed elezioni entro il 2023, oppure io farò dei decreti legge per diciamo, obbligarvi a votare questa cosa, e se non lo fate a prendervi le responsabilità. Il Parlamento, dopo questa minaccia della Presidente, non ha votato, cioè non ha fatto motus proprio una modifica per anticipare l'elezione al 2023, e a questo punto la Presidente ha mantenuto la parola e ha firmato ieri due decreti legge che adesso dovranno discutere. Quindi in qualche modo si stanno lanciando la palla tra il Parlamento e la Presidente per definire chi è che ha la responsabilità. In questo momento è indubbiamente il Parlamento, è quel Parlamento che ha, diciamo, cassato Pedro Castillo, il presidente precedente, e che non vuol sentire parlare di riforma costituzionale, perché a loro va benissimo questo sistema.
Come mai il Parlamento, a parte ovviamente immagino per mantenersi al suo posto, non vuole delle elezioni nuove, ma ci sono altre ragioni?
Sì, ci sono delle ragioni, cioè nel senso che in questo caos istituzionale in cui versa il Perù, appunto non da adesso ma da almeno 6 anni, è stato, diciamo, il terreno ideale perché i poteri forti potessero tutelare i loro interessi nel paese. Cioè, mi spiego meglio, il Perù è un paese che in questo momento viene saccheggiato dalle multinazionali minerarie, è un paese che esporta tanti minerali, alcuni strategici, eccetera, con grandissime proteste da parte delle comunità locali per i disastri ambientali che si stanno provocando. Concessioni che sono state date appunto ai tempi delle dittature, ai tempi di Alberto Fujimori, e che sostanzialmente sono stati firmati tutti a favore di questi multinazionali. Cioè, in poche parole, quello che resta al Perù dell'estrazione mineraria è l'impatto ambientale, perché poi per il resto lavoro, royalties è molto poco. E in questa situazione di caos tutto questo non si tocca, non c'è nessuno alla forza politica, cioè le cose che ha promesso Pedro Castillo, al di là del folklore del personaggio, che riguardavano anche questo tema qua, non si sono nemmeno discusi, perché in Parlamento non aveva la maggioranza, e appena ha alzato un po' la voce il Parlamento ha messo in piedi quei meccanismi che permettono di far fuori un presidente in pochissimo tempo con un voto qualificato, ma mica tanto, non è come il processo di impeachment degli Stati Uniti o del Brasile, che è una cosa molto complessa e molto lunga. Quindi in realtà questi gruppi di estrema destra che rappresentano quel tipo di interessi, cioè quelli che non vogliono una riforma agraria, quelli che non vogliono che siano toccati i contratti con le multinazionali, cioè tutto quel mondo, diciamo, della ricchezza peruviana, loro stanno molto meglio in questa situazione caotica che in un'ipotesi di cambio di Costituzione, cioè che il Presidente che venga eletto abbia veramente i poteri per governare e possa andare a mettere mano su queste cose che sono a favore di pochi. Quindi è questa la paura di questo blocco, ma arrivato a questo punto veramente la situazione si fa molto complicata anche per loro, perché adesso dovranno veramente giustificare il fatto che non vogliono che siano cambiate le regole che non funzionano e che non vogliono che si voti fino al 2024.
Io avevo una domanda in particolare che mi è venuta in mente ieri. È possibile che anche questa rivendicazione di una Costituzione sia legata ad esempio alle proteste che ci sono state in Cile dall'ottobre del 2019?
Ma sì, c'è un filo conduttore, perché erano gli unici due paesi, anche il Cile, perché poi il Cile, come sappiamo, la nuova Costituzione è stata bocciata da un plebiscito, da un referendum, e adesso il Parlamento sta lavorando alla riforma. Comunque in Cile la faranno indubbiamente, non come si pensava, ma comunque la faranno. E l'altra che rimaneva era quella del Perù. E sono due caposaldi, cioè tutti i paesi, il Brasile, l'Argentina, cioè tutti i paesi che sono usciti dai periodi dittatoriali avevano cambiato le loro Costituzioni per togliere la zavorra delle cose fatte durante le dittature. In Cile addirittura è stata riscritta completamente, in Argentina ci avevano messo mano, in Brasile ci avevano messo mano, e quindi sono state tra le prime cose fatte. Cile e Perù erano rimaste lì. Nel caso cileno la storia la conosciamo, è una costituzione, è l'unica costituzione al mondo neoliberista, che nel senso scritta sotto quell'ideologia e che riporta il caposaldo di quell'ideologia. Quella del Perù invece, fatta da Alberto Fujimori, riprende molto da quella cilena, anche perché è successiva. Quindi sulle privatizzazioni, sul ruolo dello Stato di mercato, eccetera. Ma anche mette in piedi questi meccanismi di strani del potere, che in una logica di regime come quella di Fujimori potevano essere scavalcati facilmente con la forza, come ha fatto lui. Ma in un momento in cui si vada soltanto alle regole democratiche, non ci sono altre forze, diventa un campo minato. Quindi ecco, sì, a questo punto, visto che il processo cileno comunque si concluderà quest'anno, il grande punto interrogativo è cosa succede in Perù. Ma è chiaro che anche se anticipasse le elezioni del 2023, mettiamo che cedano e che si anticipa le elezioni del 2023 già quest'anno, ma non si metta mano a quella Costituzione, l'anno prossimo siamo da capo.
Sì, immagino, anche perché da quello che ho potuto leggere la situazione in Perù non è particolarmente favorevole per il popolo, per le persone. E una cosa che ho notato interessante è stata, almeno per chi non conosce la geografia del Perù come me, che le proteste hanno avuto principalmente luogo nelle regioni del sud, che sono quelle più povere ed emarginate, sì, prevalentemente agricole. Secondo te questo cosa porterà, e se queste proteste poi si sono anche allargate ad altre fasce della popolazione?
Sì, dici bene, le proteste sono iniziate nelle zone andine del sud, che sono le zone più alte del paese, e con dove vivono quasi esclusivamente comunità indigene. Sono le zone dove è stato eletto Pedro Castillo. Pedro Castillo faceva l'insegnante, il maestro rurale, l'insegnante rurale da quelle parti lì. E quindi le prime proteste, appunto, iniziate nel sud del paese e molto legate alla difesa di Castillo in quel momento, sono diventate una protesta generalizzata che è arrivata fino a Lima. Cioè, l'ultimo morto della repressione, il 52esimo morto della repressione, è stato fatto a Lima. E questa è una novità, perché in un primo momento la capitale era rimasta piuttosto indifferente. Però è stata una marea che è salita dal sud, che è iniziato nel lago Titicaca, che è arrivata a Cusco, la vecchia capitale impero incaico, e che poi è arrivato fino a Lima. E quindi, come dicevo, non è più la manifestazione di protesta perché Castillo è finito in galera, ma è la richiesta di un nuovo paese, esattamente quello che è successo in Cile. In Cile la protesta era iniziata perché era aumentato il biglietto della metropolitana di Santiago, ed è finito col cambio di Costituzione. Ecco, due processi da questo punto di vista molto simili, ma la protesta ha conquistato anche la capitale.
E quindi effettivamente si è allargata a un po' tutta la popolazione peruviana?
Si è allargata tantissimo. I sondaggi dicono che i peruviani, più di metà peruviani, condivide le motivazioni dei manifestanti, e più del 70% condanna ciò che sta facendo il Parlamento e vorrebbe sostanzialmente sostenere la piattaforma manifestanti. Quindi sì, in pochissime settimane c'è stata una, anche lì un po' si è dimenticate le divisioni attorno alla figura di Castillo, che era un personaggio che proveniva da una sinistra molto, molto antica, diciamo, perché non c'entrava nulla con un Boric, tanto per fare un paragone, con il presidente del Cile. E quindi si è uscito dalla logica destra-sinistra e si è generato questo sentimento repubblicano. Però appunto, a vedere come è cresciuta la manifestazione e a leggere questi sondaggi, attualmente la popolazione è dalla parte dei manifestanti. Per questo dicevo che probabilmente ha fatto bene la Presidente a dire: ok, voi non volete farlo, io faccio i decreti leggi che vi arrivano in Parlamento, a questo punto davanti a tutti li votate, non votate, così è chiaro chi è che non vuole andare però è il paese che sta chiedendo questo. Quindi anche per loro sarà difficile tirare a campare ancora su questa linea, perché poi prima o poi si andrà a votare e io credo che pagheranno questo atteggiamento. Cioè, ormai la crisi, quasi come se si fosse dimenticata la figura dell'ex presidente Castillo e dell'attuale presidente Dina Boluarte, e si sta concentrando tutta l'attenzione della gente su che cosa fa questo Parlamento qua, che è controllato appunto dalla destra.
Sono le 10:33. So che mi avevi detto che preferisci staccare per le 10:30. Quindi ti chiederei se c'è un'ultima cosa che vuoi dire. In particolare, io avrei come ultima domanda semplicemente il chiederti se secondo te queste mobilitazioni proseguiranno comunque, nonostante appunto, e forse anzi in conseguenza dell'ostracismo del Parlamento, e a cosa effettivamente potrebbero portare. Volevo solo dire che c'è stata una condanna alla Corte internazionale dell'Aia da parte di un gruppo di 46 avvocati contro la Presidente per gli oltre 60 morti che sono stati registrati in queste proteste.
Sì, infatti lei rischia tantissimo, appunto, anche se onestamente penso che lei non controlli più di tanto la gestione della sicurezza, come si suol dire, però questo lo deciderà la magistratura. Quindi i scenari sono due, cioè, o questo Parlamento insiste e va avanti su questo atteggiamento, e credo che se scegliessero quella via potremmo arrivare a vedere delle scene tipo Brasile, o Stati Uniti, ma rovescio, c'è anche un assalto al Parlamento, anche delle cose molto gravi. Cioè, il Perù rischia, non dico una guerra civile, ma rischia veramente tanto sangue. Oppure il cedimento e la mediazione forse potrebbe essere quella di anticipare le elezioni del 2023 e rimandare in qualche modo, o in qualche meccanismo, il fatto di fare o non fare una costituente. Quindi no, non stabilirlo il Parlamento, ma rimandarlo a una consultazione o cose di questo tipo qua. Credo che non abbiano più via di uscita di questa seconda ipotesi, perché la prima sarebbe veramente molto pericolosa per tutti e il Paese pagherebbe un prezzo molto, molto grande. Cioè, i manifestanti non sono isolati, anzi, ogni giorno che passa cresce la protesta, e poi addirittura se la Presidente stessa diventa a questo punto, diciamo, si mette alla testa di manifestanti, esigendo il Parlamento di fare quello che normalmente non vuol fare, è veramente un coup de sacre per questa destra serragliata nel potere legislativo.
Ok, io direi che questa purtroppo non è assolutamente, non lo so, da una parte potrebbe essere qualcosa di molto interessante, ma temo appunto, come dici, che si potrebbe trasformare in un massacro, soprattutto visto che comunque c'è l'esercito schierato nelle strade del Perù. Io sinceramente ti lascio, ma cioè, spero di ricontattarti, e soprattutto perché appunto ci saranno sicuramente delle evoluzioni in Perù di quello che sta succedendo, e quindi rimarremo aggiornati qua da Blackout.
Perfetto.
Grazie
Grazie,
mille,
buon
grazie,
lavoro,
buona
grazie a
giornata.
voi, anche tanto.